Il Signore, continua Francesco nel suo testamento, mi indicò che dicessimo il saluto, il Signore ti dia pace. E ora questo pomeriggio questa frase che è un po' la scoperta della missione di Francesco e mi permette di parlare un po' della nostra missione, della missione in quanto frati minori. E le Costituzioni dicono, numero 46, scorgendo Cristo in tutte le creature, andiamo per il mondo annunciando la pace, come dice Francesco nel Testamento, e la penitenza, invitando tutti alla lode di Dio come testimoni del suo amore. Quindi l'invito alla lode di Dio fa parte della missione del frate minore, assieme all'annuncio della pace e della penitenza. Prima però di andare un po' sui testi di Francesco, mi piace ancora una volta un po' parlare della missione di comunicare la bellezza, visto che fa parte anche questa un po' dell'esperienza di Francesco e il Papa Francesco insiste molto. In particolare nell'esortazione alla gioia del Vangelo. Per esempio, a un certo punto dice: quando si riesce ad esprimere adeguatamente e con bellezza il contenuto essenziale del Vangelo, sicuramente quel messaggio risponderà alle domande più profonde dei cuori. Quindi la bellezza serve ad accompagnare la buona riuscita del nostro messaggio, che possa raggiungere i cuori delle persone. In un altro numero dice: bisogna avere il coraggio di trovare i nuovi segni, i nuovi simboli, una nuova carne per la trasmissione della parola. Le diverse forme di bellezza che si manifestano in vari ambiti culturali, e comprese quelle modalità non convenzionali di bellezza, non so a cosa si riferisca, che possono essere poco significative per gli evangelizzatori, ma che sono diventate particolarmente attraenti per gli altri. E poi, ad esempio, quando parla dell'omelia, dice: nell'omelia la verità si accompagna alla bellezza e al bene. Non si tratta di verità astratte o di freddi sillogismi, perché si comunica anche la bellezza delle immagini che il Signore utilizzava per stimolare la pratica del bene e fa riferimento allo stile delle parabole. E poi ancora, l'evangelizzazione gioiosa si fa bellezza nella liturgia. La Chiesa evangelizza e si evangelizza con la bellezza della liturgia. Il Papa ci spinge a praticare nei vari ambiti e nella liturgia e nell'omelia e nelle varie forme di evangelizzazione questa ricerca della bellezza per aiutare la gente a incontrare il Signore, che è bello. Anche perché oggi, purtroppo, siamo tempestati, soprattutto grazie ai mass media, soprattutto da brutte e cattive notizie. Spesso purtroppo arrivano, si confessano che le persone normalmente sono delle donne sole e anziane che passano probabilmente buona parte della giornata a guardare la televisione e guardano i telegiornali e magari quei canali dove ci sono solo news e sono sempre le stesse news che sono normalmente delle news di disgrazia. Allora quelle poverine sono sole, guardano quello e pensano che il mondo sia soltanto le disgrazie delle news. E dice: ma dove siamo arrivati? Padre mio, ma signora, quella è una parte della realtà del mondo, non c'è solo quello. Ah, sì, mi rincuora. No, ma si parla tanto di fake news, notizie che non sono neanche vere. Attenzione. E allora, di fronte a tutta questa, esagero, schifezza di notizie che non sono vere, e molte che sono vere sono disgrazie, un po' di notizie belle e buone, e tocca a noi anche essere trasmettitori della bontà e della bellezza di Dio. Rientriamo nell'alveo della lode. L'esempio di una vita santa è stimolo alla lode di Dio. L'abbiamo già visto in Francesco e anche nei suoi confratelli, ma anche il Vangelo ci parla di questo. Già, come dire, la bella notizia del senso della nostra vita, come ci dice l'inno di lode alla lettera agli Efesini, che avevo già letto, dove ci dice che siamo stati creati per essere santi a lode e splendore della grazia di Dio. Quindi una vita santa rende lode a Dio, e Dio ci ha creati per questo, ma non per altre cose. Ancora San Paolo nella lettera ai Filippesi fa una preghiera per i Filippesi e chiede a Dio di far crescere i Filippesi nella carità per essere pieni di frutti di giustizia ed essere così a gloria e lode di Dio. Quindi una vita nella carità che dà dei frutti di giustizia rende lode a Dio. Gesù stesso ci dice che siamo chiamati ad essere luce del mondo e sale della terra, facendo delle opere buone che sono visibili agli altri, in modo che gli altri, guardando le nostre opere buone, possano rendere gloria a Dio. Quindi una vita santa, ricca di buone opere, è una forma di lode a Dio ed è uno stimolo alla persona che osserva a rendere lui stesso lode a Dio. E non solo questo, l'esercizio della lode a Dio è uno stimolo per me, che vedo quella persona che fa delle cose belle, giuste e sante, a lodare Dio, ma anche a cercare di imitarlo. Per cui, come dire, si può innescare un circolo virtuoso tra la santità di vita e il rendimento di lode. Cioè, guardando la santità di vita dell'altro, mi viene da rendere lode a Dio, e più rendo lode a Dio, mi viene il desiderio di essere più santo. Quindi c'è questo circolo che si innesca. Andando a Francesco d'Assisi, viene richiamato anche nelle nostre Costituzioni, al numero 147, qual è il primo apostolato? Allora uno comincia a pensare, il nostro primo apostolato è, perché ciascuno poi ha i suoi desideri, ha le sue caratteristiche, i suoi talenti, il primo apostolato è predicare, no, il primo apostolato è andare a vivere con i più poveri, no, il primo apostolato è, allora uno ci può mettere quello che vuole, perché la bellezza del nostro ordine è che non c'è un apostolato specifico, perché il frate cappuccino in teoria potrebbe fare qualunque tipo di apostolato. Il primo apostolato del frate minore, dicono le Costituzioni, è vivere nel mondo la vita evangelica in verità, semplicità e letizia. Quindi è uno stile di vita più che un ministero da compiere. Per dire che qualunque ministero siamo chiamati a fare, o perché lo proponiamo noi, o perché ce lo propongono i superiori, per essere un ministero vissuto da frate minore è il modo in cui lo vivi, cioè in verità, semplicità e letizia. Come dire, questa è la croce delizia, credo, lo dico così scherzando, del nostro ordine, che non abbiamo un apostolato, un ministero specifico, ma c'è uno stile di vita. Il camigliano è più facile trovare identità, dicono, il nostro ministero è andare a servire i malati, è giusto. E i domenicani è facile dire andare a predicare. E i cappuccini, tante cose possiamo fare. In verità, semplicità e letizia, e poi soprattutto come frati minori, ecco, questo è specifico. Francesco d'Assisi dice che la prima predica dei frati minori, e quindi la prima forma, possiamo dire, l'evangelizzazione è l'esempio della vita. È come vivi, come ti relazioni con gli altri, indipendentemente dal ministero che stai facendo. Anche lì come lo vivi. Infatti, per esempio, una regola non bollata, al capitolo 17, dice: tutti i frati predichino con le opere. e predicatori, in quella triplice categoria di quel tempo là, quelli che pregano, quelli che fanno i lavori manuali e quelli che pregano. Infatti, nella regola bollata, quando dà le indicazioni di come andare per il mondo, dice, consiglio, ammonisco, eccetera, quando vanno per il mondo, non litighino, evitano le dispute di parole, non giudichino gli altri, ma siano miti, pacifici, modesti, mansueti, umili, parlando onestamente con tutti, così come conviene. Di nuovo, uno stile di vita, che è già missione, è già evangelizzazione. Nel senso di dire, come voi vi presentate in quanto frati, quando magari siete insieme a fare una cosa, e anche come vi razionate con gli altri. Quindi un atteggiamento umile, pacifico, conciliante, aperto con tutti. E già questa è missione di frati minori, che si può svolgere in qualunque luogo. È chiaro che, come dire, portando l'abito, dobbiamo stare attenti, tra virgolette, non siamo anonimi. A volte è comodo, no? Andare senza abito perché sei uno come gli altri, non sanno che sei un frate o un prete, eccetera, no? E invece con l'abito sei piuttosto riconosciuto. Dipende poi anche dalle culture. Dico questo perché, per esempio, un episodio divertente che mi è capitato, ero in Francia diversi anni fa, e stavo guardando la vetrina di un bar e stavo guardando i dolci che c'erano in quella vetrina. E ero lì, non so, sono rimasto forse qualche minuto, ero in pausa, ho detto, beh, guardo un po', no, guardo lì. E dietro di me c'era una persona che a un certo punto mi dice, padre, in francese ovviamente, ma allora è vero che esiste ancora la golosità? Guardando me come guardavo i dolci, ha detto: ma questo è un goloso. Ma l'ha detto scherzando, no? Ma se non avevo l'abito, evidentemente non mi poteva dire questo. Un altro episodio, che questo non è divertente, purtroppo ho fatto una cattiva testimonianza. Mi trovavo sul treno e poco prima di scendere, ero vicino alla porta e c'era una signora anziana con un'altra un po' più giovane, e avevano diversi bagagli tra di loro. Io ho detto, se hanno bisogno di aiuto me lo dicono, Invece nessuno mi dice niente. Allora, appena apre la porta, io dovevo prendere un altro treno, quindi ero di fretta, scendo e la più giovane dice, ma padre, non l'aiuta? E io ho detto, sono rimasto così, nel senso, devo andare. Ah, ma è pure un frate. Quindi, quando siamo con l'abito, siamo particolarmente riconoscibili e attenti alla testimonianza. Vabbè, si fa per ridere, ma è così. Francesco d'Assisi ha questa forte consapevolezza che la vita santa dei suoi frati è una forma alla quale invitare gli uomini alla lode di Dio. Per esempio, c'è un testo nella Leggenda dei Tre Compagni, numero 58, dice: era suo vivo desiderio che tanto lui quanto i frati abbondassero di quelle opere buone mediante quali il Signore viene lodato. E poi, nella lettera a tutto l'ordine, lo spiega ancora meglio. Dice: inclinate l'orecchio del vostro cuore, obbedite alla voce del Figlio di Dio, osservate con tutto il vostro cuore i suoi precetti e adempite i suoi consigli, quindi vivete concretamente il Vangelo, fate delle buone opere di giustizia, lodatelo perché è buono ed esaltatelo nelle sue opere, poiché per questo vi mando nel mondo intero, affinché rendiate testimonianza della voce di Lui con la parola e con le opere. Tutte e due, eh? E facciate conoscere che non c'è nessun onnipotente eccetto Lui. Cioè, siamo chiamati con la parola e le opere a far vedere al mondo che Dio esiste fondamentalmente in tante parti del mondo dove invece Dio è stato escluso. E tocca a noi. con la parola e con le opere. Sottolineo l'importanza di tutte e due le cose. Cioè uno non può dire, ma io mi occupo soltanto di testimoniare con la parola. E l'altro dice, no, io soltanto con le opere. No, tutte e due. Mi ricordo che cosa aveva detto una volta Santa Maria Teresa di Calcutta, che era rimasta colpita di come tanta gente era ammirata dell'opera di questa donna, di questa povera donna che viveva con gli ultimi, eccetera. Quindi la gente vedeva la grande carità di questa persona. Maria Teresa rimaneva colpita perché la stragrande maggioranza delle persone la vedeva come un'operatrice sociale. Non sapeva che lo faceva per il Signore. Per cui la parola è importante per spiegare a volte perché facciamo le cose. Oggi credo che in tanti contesti non basta l'esempio di vita, ci vuole anche la spiegazione, perché lo faccio, per la mia fede in Cristo. Quindi tutte e due le cose. Esiste una metodologia francescana dell'evangelizzazione secondo i testi e quello che dice Francesco, direi di sì. Però ad esempio, abbiamo questa testimonianza nella regola non bollata, quella esortazione alla lode e penitenza, che Francesco dice, tutti i frati possono dire in qualunque situazione si trovano di fronte a qualunque persona. Quindi offre un modello di esortazione e lode, dove la cosa interessante, si parte con l'esortazione alla lode per poi esortare alla penitenza. Infatti comincia così: temete, onorate, lodate, benedite, ringraziate, adorate il Signore Dio Onnipotente nella Trinità e nell'unità, Padre, Figlio e Spirito Santo, creatore di tutte le cose. Questa è la prima parte dell'esortazione. Chiaramente qui siamo in un contesto cristiano, eh? Oggi forse dovremmo un po' elaborarla un pochettino. Ma il primo punto di partenza è rendere lode a Dio. Poi dopo, dice il testo, fate penitenza. Fate frutti degni di penitenza perché presto moriremo. Magari questo è meglio non dirlo oggi perché sennò ci squalificano. Dice: ma voi pensate alla morte? No, ma è così. E poi l'esortazione continua come sappiamo. Per cui possiamo dire: il primo passo è invitare la gente a porsi davanti alla bontà, alla bellezza di Dio, in modo che possa nascere il desiderio della santità, e allora dopo possiamo invitare alla conversione spiegando i passi che si devono fare e quindi anche i cambiamenti della tua vita, se vuoi veramente seguire la bontà e la bellezza del Signore. Ma il punto di partenza è Dio, non è il peccato dell'uomo. Poi è vero che nelle lettere che abbiamo di Francesco d'Assisi non sempre c'è questo modello, prima la lode e poi l'esortazione alla penitenza, anche se in genere, come schema generale, vale. Per esempio, nella lettera ai custodi comincia invitando alla penitenza. Dice: in ogni predicazione che fate, ammonite il popolo di fare penitenza. Poi invita a ricevere il santissimo corpo e sangue del Signore e poi rendere lode. Quindi in questo caso c'è penitenza, eucaristia e lode. Stessa cosa la troviamo nella lettera ai governanti, dove li esorta alla penitenza, ed è bello questo coraggio che ha Francesco di dire: scrivo una lettera a tutti i governanti d'Italia. Oggi non l'accetterebbero, ma qui siamo in un regime di cristianità, e allora accettavano queste cose. Oggi direbbero: ma cosa volete voi? E quindi li esorta a non dimenticare i comandamenti del Signore, ancora il ricordo che presto che c'è la morte vicina, sarete giudicati, quindi ve lo faccio per voi, e convertitevi, se no poi andate all'inferno, eh? Secondo, esortazione a ricevere il santissimo corpo e sangue del Signore, e terzo, l'esortazione alla lode, dicendo, invitando il popolo ogni sera a rendere lode e grazie al Signore. Se guardiamo il cantico di Frate Sole, la prima parte del cantico è un'esortazione alla lode chiara. E per quello che Dio fa attraverso le sue creature inanimate. Ma poi nella seconda parte Francesco loda Dio per le opere che fa nella vita degli uomini, dà la capacità di perdonare, dà la capacità di sopportare i mali, dà la capacità di prepararsi santamente alla morte. Quindi la santità come forma di lode. E quindi possiamo dire che la seconda e la terza parte di Sorella Morte, contiene un'esortazione alla penitenza implicita. Ma la cosa più interessante per noi è che Francesco d'Assisi, dopo aver scritto il cantico, ha pure un progetto di evangelizzazione con il cantico. Infatti vi ricordo che l'ha scritto a lode di Dio, a consolazione sua e per edificazione del prossimo. Allora dice, questo è il mio piano di evangelizzazione. Prima cosa, chiamiamo un frate che è bravo a predicare e gli facciamo fare un sermone. Di vari argomenti, magari possiamo dire oggi una bella catechesi, scegliamo poi i vari argomenti. Questa è la prima parte. Secondo, ci mettiamo a cantare insieme il cantico di Frate Sole. Quindi, in questo caso, chiamiamo uno che sa cantare, evidentemente, e tutti i frati insieme invitano la gente a rendere lode a Dio. Terza e ultima parte, richiamiamo quello che predica bene, che inviti la gente alla penitenza, cioè alla conversione. Cioè, questo è il piano di evangelizzazione di Francesco d'Assisi. Non so se l'hanno applicato i frati, questo era il suo desiderio. Ed è molto interessante questa cosa qui. Perché di nuovo Francesco ci fa capire che prima di invitare la gente alla conversione, bisogna scaldare i loro cuori. E in questo senso il canto delle lodi è eccezionale, perché ti proietta in Dio e ti fa, come dire, provare la gioia nel cuore. Quindi prima smuovete i cuori della gente, che possano rendersi conto che sono davanti a Dio come Dio è buono, è bello, e cantarlo insieme. A quel punto, come dire, il loro cuore è aperto e potete dirgli, figli miei, il Signore è buono e bello, però la nostra vita non è così tanto in sintonia. Allora forse è meglio, come dire, prendere più sul serio il Vangelo e fare un cammino di santità. E in quel momento Francesco ti dice, ma la gente è disponibile a farlo, ma se prima comincia a dirgli, prima cosa, come si faceva una volta, no? Ah, siete dei peccatori, la gente dice, ma padre, allora, non so come oggi possiamo tradurre questa intenzione missionaria di Francesco. È chiaro che non credo che nelle omelie, forse si può anche fare in certi posti, magari mettersi a cantare, qualcuno lo fa, non so se è questo, però al di là dell'omelia. In altri ambiti, dove siamo chiamati magari a fare una catechesi, un incontro, perché non utilizzare, cioè cominciare a parlare della bellezza e della bontà di Dio, magari proponendo un canto di lode e poi magari fare proprio l'insegnamento che spinge alla conversione. Ecco, questo credo che sia il colore dell'annuncio francescano, come ce lo tramanda Francesco fondamentalmente. Ecco, in sintesi, sulla base dei suoi scritti, possiamo dire che i contenuti dell'annuncio di Francesco sono tre: l'esortazione alla lode di Dio e quindi al riconoscimento della bellezza, della bontà di Dio, che è onnipotente, tutto quello che volete, che uno è trino, eccetera, eccetera, bisogna spiegare queste cose evidentemente. Secondo, l'esortazione a nutrirsi dell'Eucarestia, cioè dire: come posso io oggi incontrare Gesù Cristo? Gesù dice: c'è l'Eucarestia, c'è la messa. Ed è là, è possibile, basta un sacerdote per fare questo, un po' di pane, un po' di vino, ci abbiamo la messa. E Cristo è presente lì, ma non è così complicato. E Cristo si incontra con voi in questo. E il terzo contenuto è l'esortazione alla penitenza e alla conversione. E a tutte le esigenze di una vita santa, a tutti i cambiamenti che siamo chiamati a fare, a riconoscere i nostri peccati e chiedere perdono a Dio. Tutto questo. Quindi sono questi tre i contenuti. E la preferenza, come dire, di precedenza è: prima esortiamo alla lode, poi possiamo fare l'Eucarestia o la penitenza, poi possiamo mettere la penitenza prima, l'Eucarestia dopo, come incontro, facciamo come vogliamo, ma prima partiamo dalla lode e poi l'esortazione alla penitenza. Una volta ho assistito ad una messa di un parroco e mi ha molto colpito la sua omelia, perché, almeno da come l'ho vissuta io, era un'omelia attraverso la quale non faceva altro che lusingare i parrocchiani che erano lì davanti a lui. Mi sto dicendo: vi ringrazio che siete venuti qua alla messa, che bello, so che fare tante cose. Gli vado tutti complimenti, dicevo: vabbè, sì, va bene, ma forse ci vuole qualcos'altro, no? Quindi, nel senso, è importante tenere presente anche l'esortazione alla penitenza. Non è che bisogna metterla da parte, come a volte oggi c'è la tendenza, a volte si ha un po' paura anche di esortare alla conversione e alla penitenza, no? Si preferisce annunciare che Dio è buono e misericordioso e solo quello rimane lì. Ma la gente ha anche bisogno a volte di essere scossa e anche di sapere concretamente le cose della loro vita che non vanno bene, ma, ripeto, nell'ordine giusto e al momento giusto, non all'inizio ma alla fine, come eventualmente brano evangelico di riferimento per poter meditare su che cosa è sul nostro invio e missione, come viviamo questa missione, il nostro portare il Vangelo agli altri, e con le opere e con la parola. Ho messo l'invio dei discepoli in missione del Vangelo di Luca, voi potreste scegliere anche altri brani, al capitolo 10. E la domanda può essere: come ho vissuto quest'anno la mia missione di evangelizzazione, con la vita e con le opere? Se in un modo o nell'altro anch'io ho un pochettino vissuto questo progetto francescano, se c'è questo colore francescano nel mio modo di parlare del Signore. E ricordo che domani mattina alle 9, come dire, l'ultimo esercizio spirituale, a parte la messa che conclude il tutto, è una condivisione spirituale su quello che abbiamo vissuto, quello che il Signore ci ha fatto vivere in questi giorni, in modo da poterci rendere partecipi l'un l'altro delle bellezze che il Signore fa nella nostra vita.